Con questa lezione riprendiamo il nostro cammino all'interno delle questioni che riguardano l'Europa nei primi decenni dell'Ottocento. L'argomento del quale adesso affronteremo il contenuto è riequilibri geopolitici europei, stati nazionali in Belgio, Italia e Germania e questione balcanica. Come si può vedere, mentre nel precedente argomento sul concerto europeo abbiamo messo a fuoco la situazione di riequilibrio che si sviluppa in Europa e in particolare attraverso le decisioni assunte durante i lavori del Congresso di Vienna del 1814 e 15, alla luce dei criteri che abbiamo ricordato, il principio legittimistico per quello che atteneva il ripristino delle monarchie che governavano i vari stati prima della stagione rivoluzionaria e napoleonica, e una risistemazione geopolitica del continente che rispondesse anche dal punto di vista dei confini e delle aree territoriali alla volontà di cancellare il più possibile gli effetti della stagione appunto rivoluzionaria e napoleonica. Dunque un ritorno all'antico regime, anche se alcuni dei governi degli stati europei che operarono dopo il congresso in realtà non adottarono integralmente misure che cancellassero ad esempio alcune delle riforme maturate nel periodo. Con questo nuovo argomento ci poniamo invece nello stesso periodo cronologico, nei decenni della prima parte o attorno alla metà del 1800, per vedere in che misura, sullo sfondo delle decisioni assunte a Vienna e dunque sullo sfondo del nuovo ordine internazionale europeo che là ecco, si era stabilito, maturassero delle tendenze che andavano invece in direzione diversa, in alcuni casi addirittura in direzione opposta rispetto al dettato del Congresso di Vienna. Come possiamo vedere dalla diapositiva numero 4, diverse aree del continente europeo vennero interessate da questo processo di modifica degli equilibri voluti a Vienna. E possiamo anche aggiungere che, seppure nella specifica caratterizzazione che i fenomeni assunsero nelle diverse aree nazionali o internazionali, tuttavia ci fu un elemento comune che può in qualche modo essere ricordato come fattore unificante una gran parte di questi fenomeni, vale a dire la volontà di affermare ulteriormente, dove questo già non esisteva, il principio dello Stato-nazione, vale a dire della coincidenza tra una particolare nazionalità, nel senso vale a dire di caratteristiche di una data popolazione dal punto di vista della sua omogeneità linguistica, per tradizioni, per appartenenza religiosa, eccetera, e l'entità politica istituzionale, lo Stato, all'interno del quale appunto riversare con gli elementi caratteristici di una data nazionalità, dunque lo Stato-nazione. Come si può vedere dalla diapositiva numero 4, abbiamo individuato quattro distinte aree, a ciascuna delle quali, nell'ordine della sequenza numerica, dedicheremo ora la nostra attenzione. Cominciamo con il considerare la prima delle quattro aree. Ci collochiamo dal punto di vista geografica nell'area corrispondente agli attuali Olanda e Belgio. Quale fenomeno particolare si verificò durante il periodo sul quale stiamo ragionando e dal punto di vista del problema dello Stato-nazione? Durante i lavori del Congresso di Vienna, e soprattutto nella sua fase conclusiva del 1815, maturò una decisione che portò alla nascita in quell'area di una nuova entità statale prima mai esistita, il Regno Unito dei Paesi Bassi. Questa nuova entità statale comprendeva, dal punto di vista della sua estensione territoriale, entrambi, diciamo, gli stati che noi oggi conosciamo, quindi sia l'Olanda nella parte settentrionale che il Belgio nella parte meridionale. Questa nuova entità statale ebbe tuttavia una durata relativamente limitata nel tempo. Attorno al 1830, infatti, quindi dopo una quindicina d'anni che era stata istituita questa nuova entità, la stessa si frantumò per le ragioni che ora spiegheremo. Per risalire alle ragioni della crisi del 1830, dobbiamo arretrare nel tempo di alcuni secoli per vedere le radici lontane dei problemi che poi dopo emergeranno come irrisolvibili all'inizio del 1800. Quest'area territoriale era stata già di per sé unita sotto un'unica, diciamo, entità politica, molto più ampia peraltro dei singoli Olanda e Belgio, a partire dalla, diciamo, dalla tarda età moderna. In particolare, a partire dagli anni 70 del 1400, questi territori, nella loro complessità, erano sotto il controllo territoriale del Duca di Borgogna e a partire dal 1481 in particolare il loro controllo passò nelle mani di Massimiliano I d'Asburgo, dunque un appartenente a quello che poi sarebbero divenuti nei secoli successivi uno dei maggiori, ecco, casati, una delle maggiori dinastie nobiliari dell'Europa, che acquisì il controllo di questi territori per poi trasferirli una volta eletto imperatore del Sacro Romano Impero all'interno appunto dei patrimoni imperiali dello stesso Sacro Romano Impero. Per cui tra la fine del 1400 e circa un secolo, il 1581, abbiamo un secolo durante il quale questi territori erano tra di loro uniti e facevano parte di una struttura politica più ampia, appunto i territori del Sacro Romano Impero. Salvo che nel 1556, per decisione dell'allora imperatore Carlo V, questi territori entrarono a far parte del patrimonio della Corona di Spagna, gli Asburgo di Spagna, in particolare nella persona di Filippo II, figlio dell'imperatore Carlo V. Dunque, questi territori, ancora tra di loro uniti, entrarono nel 1556 a far parte dei territori della Corona di Spagna, nella persona appunto di Filippo II. Ci troviamo in una fase storica nella quale, al di là delle problematiche di natura politica, incombeva nell'Europa del tempo, da alcuni decenni, una fortissima frattura dal punto di vista religioso. La riforma protestante che si era sviluppata a partire dai territori tedeschi, in particolare dalla cittadina di Wittenberg per iniziativa del monaco agostiniano Martin Lutero, avevano progressivamente frantumato la precedente unità religiosa in campo cristiano, naturalmente, dell'Europa, costituendo uno duplice schieramento contrapposto tra popolazioni e sovrani cattolici, popolazioni e sovrani di fede cristiana ma protestante. In che modo questa problematica, che in effetti condizionò fortemente la storia politica dell'Europa del Cinquecento e anche del secolo successivo, per poi in qualche modo arrivare a una fase di stabilizzazione nella frattura a partire dalle paci di Vestfalia del 1648, in che misura questa problematica religiosa ebbe un ruolo decisivo nell'assetto del territorio specifico di cui stiamo parlando? All'epoca il territorio, dicevamo ancora unito prima sotto il Sacro Romano Impero, poi sotto la Corona di Spagna detenuta da Filippo II, era costituito da un insieme di territori, di province, possiamo dire, come si vede bene dalla rappresentazione della diapositiva numero 5, che componevano e frazionavano l'intero territorio di cui stiamo parlando. Filippo II, rimasto fedele alla Chiesa di Roma, dunque al Papa, nella crisi politica e religiosa dell'Europa di metà Cinquecento, aveva intrapreso sui territori, diciamo, sottoposti al suo controllo, una azione di recupero alla fedeltà di Roma delle popolazioni che si erano invece avvicinate alla linea, diciamo, protestante. In particolare, questa azione di recupero territoriale, a volte anche molto pesante, vessatoria nei confronti delle popolazioni locali, si scatenò in particolare nella parte settentrionale delle province di cui stiamo parlando, territori nei quali effettivamente il cristianesimo, ma nella confessione protestante, aveva attecchito, si era profondamente, sviluppato. La reazione progressiva di quelle province, non tanto solo della popolazione, ma anche dei ceti più alti di quella società, ceti essenzialmente mercantili, ma anche con un forte radicamento nobiliare, reagirono al tentativo di Filippo II di imporre con la forza anche nelle province settentrionali il ritorno alla fedeltà a Roma. La reazione si sviluppò anche attraverso insurrezioni, scontri militari, fino a quando nel 1581 una parte delle province del precedente unico territorio comprendente l'attuale Olanda e Belgio dichiarò il proprio distacco dalla fedeltà a Filippo II, non riconoscendolo più come proprio sovrano. La questione naturalmente non si risolse solo per la dichiarazione da parte, ecco, dei vertici, gli stati generali, i vertici, diciamo, ecco, politici delle province del nord. Si sarebbe protratta anche con effetti militari per vari decenni, ma di fatto è quella la data, il 1581, nella quale possiamo in qualche modo considerare l'aprirsi di una nuova fase che vede la spaccatura del precedente unico territorio in una parte settentrionale comprendente le province di lingua e di cultura fiamminga e di religione cristiana protestante dal resto dei territori, quelli meridionali, rimasti fedeli alla Chiesa cattolica, rimasti fedeli alla monarchia di Filippo II e caratterizzati per lo più da popolazioni di tradizione vallona. Da lì in avanti, dunque, dal 1581 in poi, abbiamo una suddivisione in due parti di questi territori. Le province settentrionali che avevano dichiarato la propria indipendenza nel 1581 assunsero la denominazione di province unite o, se volete, considerando anche la composizione di questa nuova struttura istituzionale, delle sette province unite. La cosa interessante è che questa porzione di territorio non particolarmente vasta o ricca di risorse naturali concentrava viceversa al proprio interno una straordinaria capacità di sviluppo imprenditoriale, di sviluppo capitalistico, soprattutto in relazione allo svilupparsi all'epoca dei commerci internazionali e della necessità di supportare, sostenere e proteggere i commerci internazionali, soprattutto quelli marittimi, attraverso l'istituzione di banche, sistemi di assicurazione, forme, diciamo, trasformazione del denaro concreto, fisico, materiale, attraverso altre forme di credito. Dunque le sette province unite diventarono, soprattutto nel corso del 1600, del XVII secolo, probabilmente la più importante sede degli sviluppi commerciali mondiali concentrata nel cuore dell'Europa. Viceversa, la parte meridionale della precedente, diciamo, unità territoriale, dunque le province rimaste fedele al cattolicesimo e Filippo II, rimasero inglobati nei territori sottoposti appunto alla corona di Spagna e per questa ragione vennero denominati, li troviamo denominati in questa fase storica, come Paesi Bassi spagnoli. A lungo, nel periodo corrispondente al massimo sviluppo, ecco, delle province protestanti settentrionali, Paesi Bassi spagnoli, facenti parte appunto della struttura sottoposta al controllo degli Asburgo di Spagna, svilupparono invece un percorso storico meno rilevante delle province settentrionali dal punto di vista dello sviluppo economico e dell'importanza nei grandi commerci. Nel 1713, per effetto dei trattati di pace detti di Utrecht, che posero fine alla guerra di successione spagnola, questi territori vennero ceduti dagli Asburgo di Spagna agli Asburgo d'Austria, quindi un altro ramo di questo importantissimo casato. E dunque da allora, dal 1714, se vogliamo, che i territori del futuro Belgio li troviamo denominati come Paesi Bassi austriaci, quelli che già erano i Paesi Bassi spagnoli, proprio per effetto di questo passaggio all'interno dei due rami dell'unica casata, diciamo, degli Asburgo. Man mano che ci avviciniamo alle vicende del congresso di Vienna 1814-1815, registriamo due vicende proprio tra di loro molto diverse. Da un lato, a nord, le province unite conservano una loro sovranità, a partire dal tardo 600, soprattutto per effetto della vincente concorrenza inglese, perderanno questa egemonia sui mari e questa egemonia nei commerci internazionali. Tuttavia, manterranno la propria indipendenza, la sovranità sul proprio territorio, fino a quando nel 1794, quindi nel quadro della rivoluzione francese e dello sviluppo militare al di fuori dei territori francesi della stessa rivoluzione, questi territori verranno occupati dalle armate francesi. Mentre la parte meridionale, la parte che poi diverrà il Belgio, verrà inglobata all'interno dei territori della Francia, d'altra parte confinano, ecco, ancora oggi con la Francia, le province protestanti settentrionali subiranno una sorte diversa. Tra il 1795 e il 1806 vi verrà istituita dalla Francia una repubblica batava. Poi, per decisione napoleonica, a partire dal 1806 e per alcuni anni, questo territorio verrà trasformato in monarchia e affidato al fratello minore Luigi Napoleone dello stesso Bonaparte. Per inciso, questo Luigi Napoleone era il padre di quello che poi nei decenni successivi incontreremo nella storia europea con la denominazione di Napoleone III. Dopo questo breve, diciamo, interludio monarchico, che non convincerà del tutto Napoleone Bonaparte, tanto che esautorerà il fratello e prenderà direttamente il controllo delle ex province unite, si arriva alla fase finale della stagione napoleonica. Siamo ormai alla vigilia del congresso di Vienna. Le armate francesi subiscono sconfitte nel resto dell'Europa e dunque si va verso la fine della stagione napoleonica e l'aprirsi del congresso di Vienna. Durante il congresso di Vienna si pone appunto il problema del nuovo assetto da dare a queste aree territoriali che, ricordo, dalla fine del 1500, dagli anni 80 del 1500 e da lì in poi erano sempre state separate in una entità politica autonoma, indipendente, settentrionale, di orientamento protestante e di lingua e tradizione culturale fiamminga, e una parte meridionale rimasta cattolica e per lo più abitata da popolazione di stirpe vallona. Durante i lavori del congresso di Vienna emerse come dominante la posizione di Guglielmo I d'Orange. È bene ricordare che non stiamo parlando del Guglielmo I d'Orange che fu protagonista del processo, diciamo, di indipendenza della fine del 1500, ma di Guglielmo Federico di Orange Nassau, che poi avrebbe assunto, ecco, per le decisioni del Congresso di Vienna il nome di Guglielmo I. E iniziò appunto a regnare, ma su questo nuovo Stato, su questa nuova entità, il Regno Unito dei Paesi Bassi. Dicevamo che durante i lavori del Congresso di Vienna il motivo in qualche modo politico che emerse come decisivo rispetto a che fare di questi territori, che poi sarebbero diventati l'Olanda e il Belgio, l'obiettivo condiviso da parte dei rappresentanti diplomatici delle grandi potenze era quello di costituire a nord della Francia, dunque negli specifici territori di cui stiamo parlando, una sorta di stato cuscinetto che impedisse in futuro un'ulteriore ambizione espansionistica della Francia verso nord. Non dimentichiamo che queste riflessioni si stavano sviluppando anche sullo sfondo del ritorno di Napoleone Bonaparte dalla prima, diciamo, stagione di esilio all'Isola d'Elba con la breve stagione dei 100 giorni, quindi in realtà la preoccupazione per una futura possibile ripresa espansionistica della Francia era tutt'altro che frutto della fantasia ecopolitica dei diplomatici europei, era un problema ben concreto davanti ai loro occhi. Per questa ragione si era concordi nel ritenere che a nord della Francia dovesse essere costituito uno Stato, naturalmente dotato di una certa dimensione territoriale, di una certa forza politica militare, atta eventualmente ad arginare appunto l'espansione francese verso nord. Rispetto a questo obiettivo, ma anche della indecisione tra i vari rappresentanti diplomatici, appunto approfittò Guglielmo Federico di Orange proponendo il costituirsi di un unico Stato che comprendesse le province storiche protestanti del nord e le province storiche cattoliche del sud, un unico nuovo Stato che per la sua dimensione e anche per essere governato, diciamo, da un'unica entità politica, appunto lo stesso Guglielmo Federico d'Orange, avrebbe dato in qualche modo garanzia di tenuta di fronte a un eventuale futuro progetto espansionistico della Francia. I rappresentanti diplomatici delle grandi potenze, dopo aver scartato altre possibili soluzioni, vennero dunque incontro al progetto di Guglielmo Federico. Ed è dunque sulla base di questo che nel 1815 nacque questo Regno Unito dei Paesi Bassi, che, ripeto, comprendeva al proprio interno due entità territoriali che dalla fine del 1500 avevano avuto, come abbiamo sinteticamente ricostruito, percorsi ben lontani l'uno dall'altro. Il fatto che questo nuovo Stato venisse affidato alla guida di un sovrano chiaramente appartenente alla nobiltà fiamminga e protestante era già di per sé un problema, naturalmente, per i territori di fede cattolica. La cosa si aggravò quando negli anni successivi alle decisioni del 1815 parve evidente che la linea politica, le strategie economiche adottate dal nuovo sovrano venivano in qualche modo a emarginare, a condizionare negativamente la popolazione e soprattutto, diciamo, i ceti dirigenti appartenenti al mondo vallone e cattolico. Per questa ragione ne maturò progressivamente una crisi che avrebbe portato nel 1830 a un vero e proprio tentativo di indipendenza da parte delle province meridionali del nuovo Stato. Se fossero stati applicati in maniera rigida e coerente i principi che erano stati adottati durante il Congresso di Vienna e che avevano tra l'altro condotto negli anni successivi e anche nello stesso 1830 a prevedere interventi militari di forze internazionali per sedare insurrezioni che in qualche modo nelle diverse aree territoriali potevano costituire un pericolo per l'ordine politico, per la stabilità politica di quel dato territorio, se, ripeto, si fosse adottato coerentemente quel principio, allora probabilmente anche i moti indipendentisti alimentati dalle popolazioni vallone nel sud del Regno Unito, dei Paesi Bassi, sarebbero stati in qualche modo sedati, ecco, portati in qualche modo al fallimento. Viceversa, la riflessione internazionale andò in altra direzione. Ci si chiese, cioè, se il frustrare, il non tener conto delle volontà indipendentiste della popolazione cattolica del futuro Belgio non avrebbe in qualche modo favorito un affratellamento tra le volontà indipendentiste di quei territori e la vicina Francia. Se cioè il non consentire in qualche modo il distacco delle province cattoliche dal Regno Unito dei Paesi Bassi non comportasse un pericolo maggiore, vale a dire un rafforzamento di una possibile ripresa delle iniziative espansionistiche francesi proprio attraverso l'assorbimento delle province cattoliche del Regno Unito dei Paesi Bassi in nome di una fratellanza etnico-linguistica culturale. Le popolazioni vallone erano di lingua francese, religiosa, cattolici francesi, cattolici, diciamo, le popolazioni di questi territori. Per questa ragione, dunque, la valutazione internazionale fu di non ostacolare questo processo di indipendenza. È per questa ragione che il 1830 va considerato, da un lato, come l'anno del disgregamento, della disgregazione di questa nuova entità statale nata a Vienna, appunto il Regno Unito dei Paesi Bassi, ma è anche la data di inizio della storia del Regno del Belgio. E va aggiunto che questo processo di rottura dell'unità statale per distacco delle province vallone non venne recepito, non venne accolto, non venne accettato dal Regno Unito dei Paesi Bassi, in particolare dal suo sovrano, appunto Guglielmo I, che per diversi anni non riconobbe il fatto. Questo non toglie che l'appoggio internazionale di cui poté, ecco, beneficiare il neocostituito Regno del Belgio lo tutelò e lo garantì di fronte a ogni possibile rivalsa delle province fiamminghe del nord.